data per superata più volte, la teoria di Marx torna nel dibattito quando ci si sofferma sulle contraddizioni del modo di produrre capitalistico, così come le aveva analizzate il filosofo ed economista tedesco. Ne parliamo con due studiosi, Romano Madera e Roberto Fineschi. In occasione delle celebrazioni di Marx è tornato in libreria, pubblicato da Mimesis, il testo del filosofo e psicoanalista Romano Madera, Identità e feticismo, scritto nel 77 dopo l'abbandono dell'attività politica svolta nell'estrema sinistra. Adesso il volume si intitola Sconfitta e utopia, identità e feticismo attraverso Marx e Nietzsche. Al testo originale è stata aggiunta una nuova prefazione e un saggio del 2011 dedicato alla forma di valore, merce, denaro, capitale, come codice genetico del sistema capitalistico. Sistema che non può naturalmente essere ricondotto alle sole sfere economica e politica. Al di là di queste sfere, il capitalismo incide nella relazione tra i generi, plasma i caratteri psicologici, codici simbolici, istruisce una certa visione del mondo e dei valori. Insomma, nel sistema capitalistico non è in gioco solo la questione della ricchezza e della povertà, è l'intero senso della società che ne dipende, a cominciare dal modo in cui gli uomini pensano loro stessi. Romano Madera è professore ordinario di filosofia morale e di pratiche filosofiche presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca. Qual è l'attualità di Marx e la sua importanza oggi tra globalizzazione, automazione e questione del lavoro?
Direi che la cosa più importante è il riconoscimento che Marx, da molto giovane, aveva 30 anni, 1848, il manifesto del Partito Comunista, aveva capito che la tendenza fondamentale del nostro tempo, della modernità, era quella della globalizzazione, e in qualche modo Marx è uno studioso ma anche un militante che apprezza moltissimo lo sviluppo capitalistico proprio in quanto è capace di unificare il mondo e che è capace così di abbattere le barriere, che sono barriere ovviamente di stati, ma secondo lui sono anche barriere ovviamente che hanno a che fare con diverse culture, con diverse civiltà, cioè di tutto quello che restringeva le possibilità di relazione e anche le possibilità di sviluppo dell'umano. Certo, pensava che il capitalismo fosse soltanto un mezzo, una fase, per quanto anche ovviamente tremenda per alcuni aspetti, lì allora proprio nel centro dell'accumulazione capitalistica, cioè dell'Inghilterra, ma in generale in Europa, e naturalmente pensava anche che questo tipo di sviluppo e questo tipo di contraddizioni sarebbero state superate comunque a un caro prezzo, ma in ogni caso che la tendenza, e la tendenza dell'economia a sovrastare i limiti degli stati, avrebbe vinto. Questo mi pare una prima grande cosa, e sicuramente può essere pro o contro la globalizzazione, ma in ogni caso questo fatto di aver capito qual era la tendenza mi pare un merito gigantesco. Il secondo, a proposito dell'automazione, chiunque veda, e lo consiglio vivamente, insomma, di guardarsi questo film Il giovane Marx, capisce insomma che la fabbrica che lui aveva davanti al massimo arrivava al telaio meccanico, e siamo ancora lontani dall'elettrificazione, figurarsi dalla catena di montaggio, siamo lontani dall'automazione, siamo lontani, lontanissimi dalla robotica, dalla telematica, eccetera, eccetera. Eppure noi abbiamo pagine e pagine di Marx nelle quali si parla di due cose: uno, che la fabbrica è un automa in se stesso; due, che gli operai mano a mano diventeranno sempre di più, e insomma gli addetti, i lavoratori dipendenti potremmo dire, diventeranno sempre di più delle appendici di un corpo totalmente automatizzato, e dirà si trasformeranno in persone che guardano, osservano e controllano. E quindi questo in nuce, no, è esattamente un'altra, la tendenza fondamentale non soltanto dei rapporti economico-politico-culturali in grande, in una sorta di macroeconomia e con i suoi risvolti culturali e naturalmente di formazione delle persone, ma anche la struttura stessa del progresso o comunque dello sviluppo tecnico, fino quasi, almeno così nel concetto, fino ad arrivare a noi. Naturalmente si pone anche il problema, per il quale è stato criticato tantissimo, perché si diceva ma nei nostri paesi questo non succede, era parzialmente vero, tutte le fasi intermedie sono molto diverse, però è vero anche che oggi sono abbastanza impressionanti le cose che ci dice circa la formazione di una vasta massa di proletari che saranno appunto causa automazione fondamentalmente buttati fuori dal processo produttivo e trasformati, quello che noi oggi possiamo dire in parte, no? Un proletariato legato ai servizi, ma anche precario, ma anche addirittura nei servizi alle persone. Ecco, questo mi sembra un quadro generale, solo questo mi sembra che basti per capire che lì c'è una radice profonda di pensiero in qualsiasi modo la si pensi.
E infatti oggi il lavoro è molto cambiato, lo ha accennato poco fa, e mentre l'organizzazione di fabbrica è quasi scomparsa, vediamo nascere nuove forme di lavoro sempre più individualizzate, più precarizzate, come ci stava spiegando, più autonome. In questi contesti si può ancora parlare di reificazione dei lavoratori? Più in generale, le categorie marxiane sono ancora uno strumento efficiente per pensare l'universo postmoderno del lavoro?
Credo che dal punto di vista della reificazione, cioè del fatto di diventare cose, mi sembra e come, anzi pure peggio, perché c'è una parte, no, questo processo è un processo che va a ondate, anche questo ci sono dei capitoli di Marx interessanti dove dice che queste diventano una parte di servitù da un certo punto di vista. E direi che insomma il lavoro, già la precarizzazione stessa del lavoro, che credo che basti chiederlo a un lavoratore precario come si sente, beh, si sentirà come non soltanto come una cosa, perché la riduzione a cosa è un po' propria di molti aspetti del processo, di molti processi lavorativi, ma di una cosa senza valore, di una cosa che si può prendere e buttare, perché qui Marx non è mai né paternalista né indulge alla commiserazione, questo è un processo, come dire, reale, e quindi nello stesso tempo è il processo che però ha condotto anche a una serie di innegabili, no, progressi che non sono soltanto tecnico-scientifici, ma in larga parte dovuto anche certamente all'organizzazione delle classi subalterne, anche un insieme di diritti che l'umanità non ha mai conosciuto. Da questo punto di vista io sono tutt'altro che catastrofista e penso che comunque sia la modernità e la postmodernità sarà anche brutta, ma forse perché non abbiamo più idea o non abbiamo idea o proprio non abbiamo occhi per il passato. Il passato è stato infinitamente più tragico, più duro, dedicato all'oppressione, all'esclusione della stragrande massa delle persone. Non parliamo appunto dei rapporti con i popoli dominati, né parliamo dei rapporti per esempio nei confronti dell'altra metà del cielo, cioè le donne e il femminile, non c'è secondo me paragone. Marx intendeva comunque esattamente questo, cioè un processo costosissimo, ma un processo che portava nel vortice, insomma, della vita, per lui insomma si chiamava così, la vita civile, la vita moderna, masse di umanità che erano state semplicemente strumento di tutto ciò. Quindi credo che questo funzioni, quello che casomai non funziona per niente, lo dico in uno slogan, no? Marx ha una diagnosi quasi perfetta di quello che naturalmente nel lungo periodo sarebbe successo, ha una prognosi e quindi quello che sarebbe successo però anche a vantaggio, come detto, delle classi subalterne molto molto mediocre, cioè in fin dei conti prevede uno sviluppo, adesso detta così non funziona, ma insomma all'ingrosso uno sviluppo abbastanza lineare, cioè non ha in mente che cosa succederà veramente sul piano del colonialismo, del cosiddetto imperialismo, poi del neocolonialismo, eccetera, eccetera, né riesce a collegare problemi di carattere economico-politico con problemi che hanno a che fare invece con l'etnia, la geografia, la cultura, eccetera, e soprattutto l'errore, diciamo così, fondamentale è credere che sarebbero bastate l'organizzazione, le lotte sindacali, le lotte politiche a far nascere quella che lui chiamava la coscienza enorme, cioè alla capacità da parte di tutti noi di liberarci dal capitalismo. Perché? Perché secondo lui il capitalista è necessario proprio perché noi non siamo capaci di controllare i nostri scambi reciproci, né sul piano della produzione, né sul piano dello scambio, tantomeno sul piano del governo, eccetera. Cioè non siamo capaci di essere coscienti e di controllare questi processi. Ora, questo invece mi sembra che è il punto veramente debolissimo e per adesso totalmente smentito dalla storia. In realtà l'organizzazione di classe al massimo, e oggi con in grande crisi, anche se bisognerebbe poi parlare di altri paesi, non soltanto dei nostri, ma comunque non ha ottenuto se non appunto miglioramenti che certo sono importantissimi, ma virgolette di tipo sindacale, cioè interni al sistema, e anche quando sono stati politici sono stati di questo tipo. Insomma, non è venuta fuori questa coscienza enorme, questo nuovo mondo che Marx in fondo pensava di definire scientificamente, in fondo secondo me sperava profeticamente, ma in definitiva insomma la sua rimane una speranza, no? E quindi anche il tipo di terapia che lui applica a questo mondo secondo me fallisce esattamente in questo aspetto qua. Mi sembra che si possa dire, o comunque io cerco di dire, che qui davvero il problema è che se non cambiamo, ma cambiamo nel profondo, e questo con una, presumibilmente con una lunga durata che non ha relazioni immediate con la lotta politica e sindacale, e quindi se non c'è una trasformazione profonda degli individui, e questo è un compito casomai di tipo psichico e antropologico, non ci sarà nessun nuovo mondo, o comunque nessun nuovo mondo migliore. Potrebbe anche darsi che ci sia un nuovo mondo peggiore.
E infatti il titolo del suo saggio, del suo testo eloquente, Sconfitta e Utopia. E qual è il segreto del capitale? Come riesce Romano Madera ogni volta a trasformarsi sopravvivendo alle crisi che il capitale stesso provoca?
Beh, innanzitutto provoca le crisi, ma queste crisi sono prodotte continuamente da questa spinta all'accumulazione, che significa anche, però, questo non dobbiamo mai scordarcelo, spinta all'innovazione continua. È questo che anche Marx sottolinea, eccetera. E questo è il modo col quale esce dalle crisi. Peraltro esce dalle crisi anche perché non c'è alternativa. E l'alternativa non c'è perché noi possiamo regolare solo ex post, solo dopo, solo esattamente dopo la crisi. E dopo la crisi che allora ci accorgiamo che quel tipo di produzione non va più, quell'altra è in eccesso, di quell'altra ne manca, abbiamo sbagliato, virgolette, a non so, pompare il mercato immobiliare, abbiamo fatto bolle. Soltanto quando c'è una sorta di crash, di fallimento, allora poi si ricomincia da un'altra parte con una nuova serie di innovazioni. Questo che cosa mostra? Mostra appunto che gli uomini diventano, virgolette, cose, no? Sono quantità di salari, quantità di profitti, quantità di rendita, ma non sono capaci soggettivamente di dare una forma e quindi una quantità, eccetera, alle loro relazioni. E che noi siamo del tutto inconsapevoli, non solo noi gente comune, no, ma basta vedere quale tipo di consapevolezza della cosa, della realtà esprime la classe politica, no? Che dovrebbe essere come dire, la più consapevole di tutto ciò. E questo non solo in Italia, in Europa, anzi in Europa forse da questo punto di vista da qualche parte almeno qualcosa di meglio c'è, ma insomma basta vedere, purtroppo ahi noi, ma il passaggio negli Stati Uniti, no? Cioè il vertice della nostra capacità inventiva, produttiva, eccetera, però mostra un livello di consapevolezza delle relazioni veramente misero, figurarsi se poi andiamo, virgolette, tra il cosiddetto popolo che viene così lodato e così anche manipolato, no? Cioè, la consapevolezza è proprio nulla, basta prendere un esempio solo, banalissimo, no? Che cosa vediamo noi nei migranti? Insomma, le persone sono in genere, hanno difficoltà persino a capire che, non so, che il sistema pensionistico non starebbe insieme se non ci fossero i migranti, che ci sono crisi demografiche, quale neanche i migranti sapranno dare una vera risposta, quindi che casomai siamo noi che abbiamo più bisogno dei migranti di quanti migranti forse hanno bisogno di noi, cioè questa totale inconsapevolezza nella quale ci muoviamo, questo rende impossibile il superamento di quello che fino ad oggi l'umanità ha trovato come sistema in cui gli interessi confliggenti a un certo punto, come se fossimo su un biliardo, su una tavola di biliardo, no? Alla fine le palle trovano una loro direzione, ma lo trovano per lo scontro reciproco tra di loro. E questo vuol dire l'altra cosa psicologicamente invece importante, anche la reificazione: noi diventiamo cose e ci relazioniamo gli uni gli altri come cose, ma nello stesso tempo sono le cose che diventano persone, cioè, tradotto, noi siamo i nostri ruoli confliggenti sia esternamente sia interiormente. E qui secondo me c'è un passaggio che Marx ovviamente non fa minimamente, che altri hanno tentato di fare in qualche modo, ma insomma un passaggio che sta tra il capire come va il grande mondo fuori di noi e le relazioni sociali e culturali, e poi come si struttura invece la psicologia dei singoli e dei gruppi.
E quindi, in conclusione, Romano Madera, queste riflessioni sul marxismo, sconfitta, utopia, oggi cosa significano per lei nella pratica, nel modo di vivere, in quella che chiama analisi biografica, orientamento filosofico?
Qui è l'aspetto appunto utopico, naturalmente quello che faccio io è una cosa che è molto sotto il livello dell'atomo, cioè non utopie minimaliste ma super minimaliste, tuttavia sono convinto che appunto bisogna cambiare in profondità quello che siamo individualmente. Allora quello che faccio è FILO, questa associazione culturale, analisi biografica, orientamento filosofico. Cosa vuol dire? Vuol dire prendere in considerazione seria la biografia, e la biografia è, come dire, il punto in cui si condensano sia le condizioni sociali, culturali, familiari che danno vita a ciascuno di noi, sia il loro tentativo difficile, contraddittorio, conflittuale di sintesi, che è una sintesi che può essere individuale, ma non l'individuo come fuori dalla società, ma come somma e sintesi della società. Dove si capirebbe a fondo, più noi andiamo a fondo, più capiamo che, come diceva Freud appunto, ma come dice Jung in un altro modo, eccetera, l'io non è padrone a casa sua e non è neanche la cosa più importante. È importantissimo perché appunto è consapevolezza e volontà, ma c'è molto altro dentro la nostra vita, che ha a che fare ovviamente con la corporeità, ma a che fare con gli affetti, a che fare con il legame con gli altri e col legame col mondo. Orientamento filosofico vuol dire questo, vuol dire la ricerca del senso, dove si va, si cerca di andare un po' oltre l'io come centro, un po' oltre la, tra l'altro nel nostro tempo ancora più forte, la cultura narcisista dell'io, che ci imprigiona, per capire che noi siamo fatti degli altri, noi siamo fatti del mondo esterno che ci circonda, e se noi tenessimo conto di questa cosa qua, che naturalmente se succederà, può succedere forse in centinaia d'anni, magari millenni, d'altra parte noi ogni tanto insomma abbiamo troppa fretta come moderni, no? Se ci volgiamo indietro vediamo che anche il progresso, secondo me c'è stato un progresso morale nell'umanità, è per esempio il riconoscimento dei diritti, anche se magari spesso solo formale, prende millenni. Oggi chi è che potrebbe dire che non è vero che per esempio in Occidente come almeno culturalmente ci sono voluti la Grecia, c'è voluto il cristianesimo e quindi l'ebraismo, c'è voluto l'illuminismo, eccetera, eccetera, per arrivare alla concezione e certe volte al sostegno dei diritti di ogni individuo, come recita la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, che vuol dire riconoscere una parità, una non esclusione di nessuno in base a nessuna differenza di razza, nessuna differenza di sesso, nessuna differenza di cultura, nessuna differenza di religione. Questo è un prodotto di millenni. Allora io penso che noi siamo in grado consapevolmente, e questo già ci fa vivere meglio comunque oggi, di fare un passo microscopico, però in direzione utopica. L'utopia non bisogna realizzarla, che spesso si fanno cose orripilanti, ma bisogna tenerla però come una fonte d'orientamento, esattamente come una volta ci si orientava verso la stella polare, no? Ci dice quali sono le direzioni, si dice dove è meglio e dove è peggio, e certamente questo andare al di là di Dio favorisce la solidarietà, favorisce un atteggiamento di comprensione, favorisce un atteggiamento di capacità di dialogare, di trattare, di incontrare altro.
Grazie Romano Madera e benvenuto a Roberto Fineschi, fine studioso di Marx che si è occupato della sua teoria alla luce della nuova edizione storico-critica delle opere complete di Marx ed Engels. Ha studiato a Siena, Palermo e Berlino, autore di vari libri, fra cui Un nuovo Marx per Carocci. Il mondo oggi è più capitalizzato di quanto lo fosse ai tempi di Marx. Quanto attuale è il suo pensiero e che speranze ci offre, Roberto Fineschi?
Beh, questa è una domanda a cui è difficile rispondere. Diciamo che il suo pensiero, a mio parere, insomma, è molto attuale, nel senso in particolare che la sua teoria è veramente una delle pochissime che offre dei punti di riferimento per, come dire, inquadrare le tendenze del mondo contemporaneo. Per fare degli esempi, questa teoria, scritta più di un secolo fa a questo punto, ha previsto con larghissimo anticipo appunto delle tendenze che solo oggi in realtà si sono sviluppate, la cosiddetta globalizzazione per esempio, oppure l'aumento della produttività del lavoro a livelli impensabili in passato, oppure anche la finanziarizzazione dell'economia. La parte sul credito è l'ultima parte della teoria del capitale, e Marx chiaramente lì ha la visione che quello sarà, come dire, lo spazio economico verso il quale lo sviluppo del capitalismo tenderà. Ma anche in fondo la teoria dell'esercito industriale di riserva, l'aumento delle persone non impiegate, chiaramente collegato al discorso dell'aumento della produttività e dell'automazione, ho fatto un po' di esempi così in generale, solo per dare quest'idea che questa teoria veramente con larghissimo anticipo ha visto il futuro, ha visto come il modo di produzione capitalistico si sarebbe sviluppato. E quindi in questo senso ci permette ancora oggi, a mio modo di vedere, in maniera più corretta di molte teorie mainstream, di cogliere queste tendenze di fondo.
Ecco, Roberto Fineschi, lei è nel comitato scientifico dell'edizione italiana storico-critica delle opere complete di Marx ed Engels e ha sottolineato spesso l'importanza sempre crescente che il nesso fra filologia e filosofia è venuto acquisendo nella recente storiografia filosofica, in particolare in quella di cui si è occupato naturalmente. Le novità sono tante e tali da poter parlare di rivoluzione scientifica, lei dice. Qual è questo nuovo oggetto di ricerca che emerge anche dalla pubblicazione di una parte fondamentale dell'ascito fino a poco tempo fa inaccessibile?
Dunque, questo sì è l'altro tema cruciale che in parte si ricollega all'altro. Chiaramente Marx, proprio per, diciamo, la natura della sua teoria, è un autore inevitabilmente molto politico e, come tutti ben sappiamo, anche molto politicizzato nel secolo passato, sia, diciamo, da parte di coloro che sostenevano di esserne, come dire, i realizzatori, e quindi sto parlando del cosiddetto socialismo reale, ma anche sia da parte di vari movimenti antagonisti o comunque extraparlamentari, comunque non in linea con quell'approccio, che comunque in Marx hanno visto un fondamento per la loro azione politica. in questa grande politicizzazione, inevitabilmente, ma proprio perché non poteva essere altrimenti, si sono create delle letture, ora non necessariamente dogmatiche, ma comunque che dovevano trovare una formulazione praticabile, ecco, della teoria di Marx. E in questo senso ci sono state delle ossificazioni, naturalmente basate su quello che era disponibile, sui testi che erano stati pubblicati e che si potevano leggere. La nuova edizione storico-critica, la Marx Engels Gesamtausgabe, praticamente ha un po' scosso la terra sotto i piedi, non solo, diciamo, da un punto di vista delle interpretazioni, ma in particolare perché ha, come dire, modificato la base testuale della ricerca marxiana, proprio filologicamente ricostruendo la vera sostanza filologica di molti testi che sono cambiati profondamente rispetto al passato. E non sto parlando, diciamo, di testi secondari o accessori, ma proprio dei testi fondamentali, per esempio, giusto per citarne un paio, insomma, i manoscritti del 44, l'ideologia tedesca, addirittura sono opere che sono state depennate dalla lista delle opere di Marx ed Engels. E lo stesso Capitale, per quanto si sapesse, insomma, che in parte era stato pubblicato da Engels su dei lavori preparatori di Marx, però non compiuti, adesso è possibile vedere gli effettivi manoscritti marxiani, e quindi questa teoria appare l'opposto di quello che era apparso per molti decenni, cioè non appare compiuta, non appare univocamente interpretabile, e questo ovviamente apre la strada a una quantomeno ridiscussione delle interpretazioni tradizionali su questa nuova base testuale che, appunto, come dicevo, ridefinisce proprio la consistenza stessa di tutti questi testi tradizionali. In questo senso, appunto, è una rivoluzione scientifica, nel senso che non solo le interpretazioni, ma i testi stessi sono cambiati.
Ma qual è il nuovo Marx che emerge quindi da queste nuove ricerche?
Allora, questo è un discorso chiaramente molto lungo, che purtroppo non è possibile chiaramente fare in pochi minuti. Ci sono diversi, come dire, ambiti in cui questo nuovo Marx emerge. Un settore è quello, diciamo, dell'interpretazione della teoria economica, in cui ancora oggi in realtà prevale questa cosiddetta teoria del valore lavoro, che però alla luce dell'evidenza testuale nuova, quantomeno nella formulazione più standard del passato, non pare sostenibile più nei termini quantomeno tradizionali. Questo veramente cambia le fondamenta di gran parte dell'interpretazione economica di Marx. Quindi, come dire, anche la strumentazione economica che lui fornisce può essere ripensata in questa chiave. Dall'altra, un altro ampio settore di cui si può parlare è quello, diciamo, della teoria politica o dell'utilizzo politico di questo testo. L'interpretazione tradizionale era molto focalizzata sulla classe operaia come soggetto politico antagonista del Capitale. Nella ricostruzione filologica, pur, diciamo, non potendo escludere questa interpretazione come una interpretazione possibile, in realtà secondo me si vede come Marx pensasse non solo all'operaio di fabbrica, ma con il concetto di lavoro salariato, di lavoratore complessivo, con la sua teoria alla fine della automazione progressiva del processo produttivo, lui mette a disposizione delle categorie che permettono di pensare la complessità delle soggettualità politiche in una maniera molto più articolata di quanto non sia stata fatto storicamente nel contesto del Novecento, sostanzialmente. Questo, di nuovo, non per dire che quelle interpretazioni non erano giuste, semplicemente erano parziali. Secondo me, quello che emerge è un Marx molto più complesso di quello che si è conosciuto.